Signore Gesù Cristo vi benedica tutti quanti, alleluia. Prima di leggere la parola del Signore vogliamo alzare le mani nella presenza del nostro amato buon pastore. Signore, ti ringraziamo e le nostre mani si elevano nella tua presenza, poiché Signore noi crediamo in te, crediamo nella potenza del tuo spirito, crediamo nella tua virtù, Signore Dio, e ti preghiamo in quest'oggi che nel nome di Gesù Cristo tu benedici il tuo popolo, ci benedici attraverso la tua parola, perché esso è forza per noi, guida, Signore, oh, questo servizio nel nome di Gesù Cristo, l'unico Dio che applaudiamo, benedetti in eterno, amen. Invito a prendere Seconda Cronache, capitolo è il 20, leggeremo e mediteremo dal verso 15 al verso 26. Ripeto, dalla parola di Dio, Seconda Cronache, capitolo 20, dal verso 15 al verso 26. Il tema di questa sera, che accompagnerà questa meditazione, porta per titolo: credete al Signore Dio vostro e voi sarete assicurati. Credete ai profeti di esso e voi prospererete. Alleluia. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ed egli disse: voi tutti uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, e tu re Giosafat, attendete, così vi dice il Signore. Voi non temiate, non vi spaventate per questa gran moltitudine, perciò che questa guerra non appartiene a voi, anzi a Dio. Domani andate contro loro, ecco, essi montano per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità del torrente, d'incontro al deserto Jeruel. Voi non avrete a combattere in questo fatto, presentatevi pure e state fermi, e voi vedrete ciò che il Signore farà in verso voi per vostra salvazione, o Giuda e Gerusalemme. Non temiate e non vi spaventate. Domani uscite incontro a loro e il Signore sarà con voi. E la mattina seguente il popolo si levò a buon'ora ed uscì fuori verso il deserto di Tecoa. E mentre usciva, Giosafat si fermò e disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete al Signore Dio vostro, e voi sarete assicurati, credete ai profeti di esso, e voi prospererete. E tenuto consiglio col popolo, costituì dei cantori che cantassero al Signore, e lodassero la santa sua maestà. e camminando dinanzi alla gente di guerra dicessero: celebrate il Signore, perciò che la sua benignità è in eterno. E nel medesimo tempo che essi cominciarono il canto di trionfo e le laudi, il Signore prese agguati fra i figlioli di Ammon e i Moabiti e quei del monte di Seir, i quali venivano contro Giuda. Ed essi percossero gli uni e gli altri, e i figlioli di Ammon e i Moabiti si presentarono in battaglia contro agli abitanti del monte di Seir per distruggerli e per disperderli. E quando ebbero finiti con gli abitanti di Seir, si aiutarono gli uni e gli altri a disfarsi. Ora, quando quei di Giuda furono giunti a Mispa, che riguarda verso il deserto, si voltarono verso quella moltitudine ed ecco, tutti erano corpi morti che giacevano per terra e non c'era nessuno scampato. Allora Giosafat e la sua gente vennero per predare le loro spoglie e fra i loro corpi morti trovarono molte ricchezze e carri arredi, e ne predarono tante che non bastavano a portarle, e stettero 3 giorni a prendere le spoglie, perciò che erano in gran quantità. E poi al 4° giorno si radurarono nella valle detta di benedizione, perciò che quivi benedissero il Signore. Per questa cagione quel luogo è stato chiamato valle di benedizione infino a questo giorno. Vogliamo dire amen? Alleluia. È importante poter ascoltare la parola di Dio e ricevere il consiglio, perché durante il giorno il nostro cuore, la nostra mente, la nostra vita è esposta a vari combattimenti, a varie situazioni, ma al tempo della sera, quando la parola giunge nella nostra vita, noi possiamo essere consolati, noi possiamo essere ripristinati nella nostra vita e prendere forza in colui che ci fortifica, che è il Signore Gesù Cristo. Se una persona, abbiamo detto, non vuole le persecuzioni, non vuole evangelizzare, non vuole servire il Signore, non potrà mai essere una lampada, perché la lampada non è stata fabbricata per essere usata nel giorno. E in questo, cari nella grazia, è un'allegoria che stiamo naturalmente portando, ma è stata fabbricata per risplendere nelle tenebre del mondo, e noi siamo qui a risplendere nella testimonianza dell'Evangelo. Ora, il soggetto che abbiamo questa sera dinanzi a noi deve essere per noi un grande incoraggiamento. Giosafat, chi legge attentamente tutto il capitolo 20, era abbattuto, era molto triste. Perché? Perché, cari nella grazia, i figlioli di Moab e i figlioli di Ammon e con altri gli ammoniti vennero per far guerra contro Giosafat, e quando si presentarono davanti a lui non era un piccolo popolo, ma era una moltitudine di gente posta dinanzi a lui e al popolo di Dio. A quel punto egli incominciò a gridare al Signore. La Chiesa nelle prove deve gridare al Signore, e il Signore si rivelò attraverso il profeta. In quel tempo il figliol di Zaccaria uscì col "così parla il Signore" e disse così: voi tutti uomini di Giuda ed abitanti di Gerusalemme, e tu re Giosafat, attendete, così vi dice il Signore: voi non temiate e non vi spaventate per questa grande moltitudine, perciò che questa guerra non appartiene a voi, ma anzi a Dio. Noi vediamo spesso e volentieri la nostra prova come una prova privata, come una prova che ci appartiene, ma vi devo dire qualcosa di importante questa sera: che egli ci ha predestinati, ci ha preconosciuti, ci ha eletti e ci ha costituiti, e ha pensato ad ogni cosa per il nostro percorso. Per questo egli stesso, manifestato in carne, parlava attraverso Gesù, alleluia, in quella manifestazione, e diceva alle gente: non temiate di quello che vestirete, non temiate di quello che dovrete mangiare, non state in pensiero per la vostra condizione economica, perché se io mi prendo cura dei passeri che sono nel cielo, quanto più mi prenderò cura dei figli di Dio, dei miei figli. E in questo contesto, cari nella grazia, voglio farvi comprendere che quando egli qui disse questa guerra non è la tua ma è la mia, perché colui che ci ha generati, colui che ci ha portati su questa terra, colui che ci ha formati, colui che ci ha creati è lo stesso Dio che ha prestabilito i nostri passi. E quando il diavolo viene a noi con una prova, quella prova, noi che siamo a sua immagine e somiglianza e che siamo i suoi figli e che siamo la fattura delle sue mani, è una prova che sta andando direttamente a Dio. Non è forse scritto: voi siete la pupilla degli occhi miei? E allora quando la prova viene, sapete com'è? Qualche sorella, sto ricordando che ha avuto problemi agli occhi di qua da pochissimo tempo fa, è stata fasciata. Lei potrebbe spiegare a me questo in modo particolare. Basta una piccola scaglia, un qualcosa che l'occhio neppure riesce a percepire, ma quella piccola scaglia giunge nel nostro occhio. Oh, cari nella grazia, incominciamo ad avere, sapete che cosa? L'infezione, e l'occhio è la parte più delicata del nostro corpo. Ora immaginatevi in quello che il Signore ci dice. Quello che il Signore questa sera ci sta dicendo è che noi siamo la pupilla degli occhi suoi e che questa guerra, questa battaglia non è nostra ma è sua, perché questa battaglia è come quella piccola scaglia che vuole portare del danno, vuole portare del disturbo, ma dice la scrittura: quando passerai per il fuoco non ti brucerà, quando passerai per le acque non ti soffocheranno. Alleluia, non temere, io sono quel che ti prendo per la mano destra. Quandunque tuo padre e tua madre ti avessero abbandonato, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Oh fratello Piero, ma io pensavo che la mia prova fosse mia. Io pensavo che la mia infermità fosse mia, io pensavo che i problemi familiari fossero miei, e proprio per questo, perché non abbiamo compreso che noi siamo suoi, che noi apparteniamo a Lui, e anche il nostro stesso sospiro è voluto da Lui. E quando la sua creatura che siamo noi viene infastidita da colui che è omicida, egli è toccato in prima persona. Non pensare che Dio non vede le tue sofferenze, non pensare che Dio sia estraneo alle tue sofferenze, ma egli vide la sofferenza che stava subendo proprio il suo popolo lì in Egitto, e con loro fu sofferente. Quando parleremo del settimo suggello, vi farò vedere quale grande allegoria, quale grande realtà lega quel suggello e quello che avvenne al tempo di Israele, quando ci fu una grande battaglia anche in quel tempo. Sappiamo che nel settimo suggello è scritto che da quel momento, proprio quando l'ira di Dio aumenterà e nessuno la potrà fermare, cari nella grazia, allora comincerà a colpire la faccia della terra, e ci porta dritto dritto a quello che avvenne al tempo di Mosè. Molti ancora oggi pensano: Dio non vede le mie prove. Dio soffre con le nostre prove, solo che sta dando tempo di ravvedimento, perché prima che quei calici cominciano a far sentire, a far scolare ciò che deve scolare da essi, e prima che le trombe suonino, cari nella grazia, Dio deve completare la raccolta del suo popolo, e i tempi si devono compiere secondo come egli si è compiaciuto. Ora, cari nella grazia, il profeta continuò dicendo: domani andate contro loro, ecco, essi montano per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità del torrente di rincontro al deserto di Jeruel. Voi non avrete a combattere in questo fatto, presentatevi pure e state fermi, e voi vedrete ciò che il Signore farà verso voi per la vostra salvazione. O Giuda e Gerusalemme, non temiate, non vi spaventate, domani uscite incontro a loro e il Signore sarà con voi. Presentati alla battaglia e resta ritto, resta fermo, resta lì, alleluia, ad aspettare che cosa? Che non la tua forza, non la forza del pastore, non la forza, credetemi, di chissà chi, ma dice la scrittura in Zaccaria: né per forza né per potenza, ma per lo spirito mio, dice il Signore. Ma tu presentati alla battaglia. Oh no, io non voglio più andare in chiesa. Oh no, io non voglio più servire al Signore. Questo significa fuggire dalla battaglia. Ma questa sera il Signore ti dice: ma tu presentati alla battaglia e resta fermo. Questa fermezza, cari nella grazia, deve essere indice di non smarrimento, indice di non andare dietro agli spaventi che il diavolo cerca di mettere, perché egli stesso è scritto nella parola di Dio che Davide disse: io non temerò della freccia che vola di giorno, né della peste mortifera che imperversa. Perché? Perché il Signore, chiesa, è il tuo scudo, è la tua fortezza. Egli è colui che esce per combattere per la chiesa. Tu solo presentati alla battaglia, come per dire: tu fai solo quello che devi fare per il mio regno. Cercate in primo il regno e la sua giustizia, e le altre cose vi verranno in sovrabbondanza. Servi Dio e vedrai che tutti i tuoi problemi li risolverà Lui, perché mentre tu fai l'opera del Signore, il Signore risolve i tuoi problemi. Sapete, non è mai stata florida la mia vita, ho sempre affrontato varie battaglie. E se qualcuno mi domandasse: fratello Piero, da dove hai potuto ricevere più aiuto spirituale, più crescita spirituale, dalle vittorie o dalle sconfitte? La mia risposta, forse lascerò in bocca aperta a qualcuno, è nelle sconfitte. Perché nelle sconfitte ho ritrovato la mia natura. Nelle sconfitte ho visto se io in quella situazione, quelle situazioni che ho attraversato, mi sono girato di spalle e ho fatto la mia vita. Sapete, lo potevo fare, ho 33 anni, quindi sono giovane. Certe volte avrei potuto dire: ma chi me lo fa fare? Mi faccio un'altra vita, parto, mi ricostruisco una mia esistenza senza pensare alle volte a tutti i problemi che possono ruotare attorno a me. Ma ho sempre riguardato alla mia chiamata e al mio servizio. E ho sempre detto al Signore: Signore, al di là di tutto, tu sai che la mia responsabilità è il tuo popolo. Ma questo sin da quando c'era l'uomo di Dio, perché l'uomo di Dio ha voluto che io fossi al suo fianco e mi ha tenuto al suo fianco in tutti questi anni. E posso dirvi una cosa, che nelle sconfitte ho potuto vedere realmente se in me c'era una voglia di lasciare quest'aratro. Ma ringrazio Dio, perché la forza non viene, poi ve lo mostrerò quando tratteremo alcuni soggetti nella Bibbia, non viene da carne e sangue, ma viene dallo Spirito di Dio. Ma quello che voglio dirvi è una cosa importante. Spesso e volentieri, quando mi trovavo in certe situazioni, mi alzavo la mattina e dovevo decidere. Ricordo che c'erano periodi in cui predicavo in sede radio e quindi c'erano delle assenze, e certe volte avveniva quello che oggi avviene normalmente, che ci sono tre culti giornalieri miei, magari qualcuno dice: spengo la radio. Allora capitava che per esempio il giovedì mancava qualche conduttore, e allora facevo mattina, pomeriggio, finiva fino al pomeriggio l'orario per venire al culto e scendevo, e stavo tutti i giorni in sede radio. Ma certe mattine, proprio in quel giorno, mi alzavo e pensavo a tutte le cose che avevo da risolvere, tanti problemi, e dicevo: oggi ho due decisioni da prendere. O piango sopra tutte le cose da sistemare e non risolverò niente, o me ne vado a servire il Signore e il Signore risolve ogni cosa. E questa è stata sempre la mia scelta. Cosa posso dire? Ebenezer, fin qui l'Eterno mi ha soccorso. Io credo che sia importante nella nostra vita, non sto dicendo di trascurare il lavoro, non sto dicendo di trascurare la famiglia, ma sto dicendo che quel verso della parola di Dio l'ho fatto mio, che dice: cercate in primo il regno e la sua giustizia e le altre cose vi verranno in sovrabbondanza. Allora io voglio dirti questa sera qualcosa di importante. Hai problemi, hai distrette, hai confusioni, servi Dio, e così, servendo Dio, ti sentirai anche diverso e ti terrai occupato con la mente, perché se non ti terrai occupato con la mente e col cuore in Dio, porterai la tua vita allo sfracello, potrai giungere sino alla pazzia, perché in mezzo a tutto quello che il diavolo cerca di fare giornalmente, porta l'uomo quasi alla pazzia. Alleluia. Presentiamoci alla battaglia. anche senza forza, fratello, anche senza forza, sorella, ma presentati alla battaglia. Non hai forze, non ha importanza, tu presentati alla battaglia, vai alla preghiera. Alcuni dicono: oh, fratello Piero, credimi, mi metto lì in preghiera, ma non trovo più le parole neppure per pregare. E allora, se ti trovi in questo stato, non so quante persone avete questa necessità, presentati alla battaglia, vai lì in ginocchio, ti metti in ginocchio, non trovi le parole, leggi qualche salmo e poi anche due parole, ma resta lì fermo, perché ciò che tu non vedi con gli occhi fisici, lo Spirito di Dio lo vede con gli occhi spirituali, ed egli guarda il tuo cuore, guarda la tua sofferenza, ma vede la tua fermezza. Resta ferma, sorella, resta fermo, fratello, perché quando tu nella distretta dici: ah, va bene, le cose vanno male, e fai un po' come Pietro, me ne andrò a pescare. Altri dicono: vado a divertirmi in discoteca, vado a divertirmi in un pub, vado a fare qualche altra cosa, magari a giocare la schedina o a giocare in un biliardo per distrarmi. Stai soltanto offendendo colui che ti ha chiamato. Ma tu presentati nella casa del Signore. Non hai parole, non hai preghiera, non hai forza. Presentati davanti a Dio e Dio, per il suo spirito, ti darà la forza. Alleluia. E la mattina seguente il popolo si levò di buon'ora, e quando dovevano scendere alla battaglia, Giosafat si fermò davanti a tutti e gli disse: alto un attimo, prima che andiamo alla battaglia occorre qualcosa di importante. Riprenderemo questo alla fine, perché c'è tutto uno schema ben preciso in questa scrittura che adesso alla fine poi la vedremo. Ma qui Giosafat gli dice, li raduna tutti e gli disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore Dio vostro e voi sarete assicurati, credete ai profeti di esso e voi prospererete. Essi stavano andando alla battaglia, e sapete la natura dell'uomo qual è? Vedendo che il popolo, strada facendo, poteva cominciare a dire: ma dove stiamo andando? Ci stiamo fidando di un uomo che ci ha spinti alla battaglia. Potevamo scappare, ma egli ci ha detto di rimanere fermi davanti a una moltitudine. Ci sembra di vedere quando quelle 12 spie ritornarono, le 10 dicevano: non conviene salire perché ci sono i giganti, ma Giosuè e Caleb dissero: ce la possiamo fare. Giosuè e Caleb: ma cosa hai visto? Come ce la potete fare? Lì ci sono i giganti, lì ci sono gli uomini che hanno una forza paurosa. Ma Giosuè e Caleb seguirono la stessa guida di quel santo uomo di Dio, che voi vi ricorderete, che pregò per un altro uomo, Eliseo e Gehazi, e disse: Signore, fagli vedere. Chi disse: qua siamo attorniati da un esercito di siri, tutto attorno, non abbiamo più scampo. Ma quando gli occhi si aprirono, vide un esercito più potente di quello visivo, che era un esercito potente di carri di fuoco. Alleluia. Ora, cari, nella grazia occorreva che Giosafat preparasse, mi sembra di vedere, un predicatore, un pastore, un uomo di Dio che rincuore il popolo, e dice così questa sera: credete nel Signore, l'Iddio nostro, e sarete assicurati. E qui non stiamo parlando di una polizza assicurativa terrena, ma stiamo parlando dell'unica assicurazione che non può mai scadere e che già è stata pagata, né con oro né con argento, ma col sangue prezioso di Gesù Cristo. E credete ai suoi servi, i profeti. E così il popolo si avvia alla battaglia. Ma Giosafat dice: adesso manca qualcosa. Cosa manca, re Giosafat? Manca la lode. Dovete scendere alla battaglia alla lode. Oggi, se qualcuno segue da esterno una predicazione del genere, prenderà per matti noi e quello che stiamo leggendo dalla Bibbia. Ma voi vi immaginate un popolo che deve andare contro una moltitudine e va lì lodando il Signore? È antilogico, ma la scrittura ci mostra che non va d'accordo con la mente razionale dell'uomo, ma va in accordo con la potenza di Dio. E mentre il popolo scese lodando il Signore, sapete cosa avvenne? Che essi andarono a trovare soltanto dei cadaveri, perché mentre lodavano il Signore, il Dio andava avanti a loro, come è scritto nella scrittura, e furono sterminate tutte le moltitudini, perché il Signore mise agguati tra i popoli stessi che salivano contro Giuda e Gerusalemme, né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Oh, andremo a lodare il Signore allora per avere la vittoria. Sì, questo sto dicendo. Hai problemi questa sera? Lode Dio! Questo sto dicendo. Sai perché? Perché mentre tu lodi Dio, avviene quello che avvenne nel Tempio di Salomone. La gloria di Dio scese e la gloria di Dio mise in fuga le potenze del male. La stessa cosa avvenne al tempo di Giosuè. Oh, le mura di Gerico, in quelle mura i carri addirittura potevano circolare, ma quando il popolo di Dio cominciò a girare attorno a quelle mura e a lodare il Signore, la lode di Dio fece scendere la potenza di Dio dal cielo e quelle mura sprofondarono. Cosa significa lodare di Dio? Significa dedicare noi stessi, offrire a Dio noi stessi. Quando tu offri e dici da dentro pensiero e sentimento, ti lodo Signore, ti amo, lo sposo celeste dice: la mia sposa mi sta cercando. E mentre tu la cerchi, lo sposo scende. E se lo sposo celeste vede che c'è minimamente una piccola, perché per lui sono banco da valutare, un piccolo insetto, una potenza del male. Vedete, noi li vediamo grandi giganti, alle volte abbiamo paura di questi grandi coli, ma per il Signore sono piccoli insetti. La mia sposa è importunata. Ma voi vi immaginate se un marito di quelli gelosi che a me piacciono, siciliani, vede che accanto a sua moglie si avvicina minimamente qualcuno per fare un minimo apprezzamento? Io ne conosco di questi uomini e ce ne sono qui in mezzo a noi. Appena si avvicina, subito parte. Prima si tira la moglie e poi va contro quello. Ma se queste cose avvengono nel lato umano, ma pensate che il Signore sia diverso? Dio è maggiore, dice la scrittura. Voi avete un Dio geloso. Egli è lì Dio geloso. Quella valle fu chiamata la valle della benedizione. Non bastarono 3 giorni per raccogliere tutto il bottino che venne fuori da quei morti, perché il Signore vi fa spogliare le potenze del male. Vi ricordate quando gli israeliti uscirono dall'Egitto? Spogliarono l'Egitto. Gli egiziani diedero tutto ciò che avevano d'oro, alleluia, perché il Signore ha dato autorità al popolo di Dio. E la pianta del vostro piede, ogni cosa che calcherà, Dio ve l'ha data, perché avete autorità, non nel nome del fratello Piero, ma nel nome del Signore Gesù Cristo. Alleluia. Noi abbiamo, facciamo un esame. La guerra, la nostra prova, è giusto? Allora ognuno sta pensando la mia prova, alcune le prove, perché il diavolo non attacca oggi in modo particolare con una prova soltanto, va da tutti i lati, perché deve cercare di atterrare in modo tale che se tu cerchi di parare lo stomaco, lui comincia col fianco, poi alle spalle a girare. Ma la sposa di Cristo è corazzata dalla testa fino ai piedi. Ora notate, la battaglia, dopodiché cosa c'è? La preghiera, il fratello che prega, la sorella che prega, digiuna, dopodiché la promessa fatta attraverso il profeta. Oggi possiamo girare questa promessa e dire: la promessa fatta attraverso la parola predicata. Vedete, questa sera voi state ascoltando la parola predicata ed è profezia, ed è una profezia che sta scorrendo nella vostra vita. Ma attenzione, dopo la promessa occorre che cosa? La fede. Perché se io ricevo la promessa e non credo a quello che ho sentito, e qui subentra la fede. Dopo che il profeta figlio di Zaccaria diede la profezia, intervenne il grande collaboratore Giosafat, il re. Vedete quanto è importante i ministeri in una chiesa. Questa è figura dei ministeri che lavorano tutti in armonia. Il profeta, dopodiché il re, gloria al Signore, che gli dice così, alleluia, gli fermò a tutti e disse: ascoltate, o giuro, e voi abitanti di Gerusalemme, credete al Signore Dio vostro e voi sarete assicurati. credete ai profeti di esso e voi prospererete. Notate come qui la fede viene scossa per dire: se viene a mancare questa fede, la promessa potrebbe venire meno, ma la promessa c'è, e allora noi la dobbiamo mantenere in piedi attraverso che cosa? La fede. A quel punto cosa troviamo? Che il re Giosafat gli dice, dopo aver fatto fare la confessione di fede, questo lo potete applicare anche nella malattia, questa confessione di fede deve essere applicata in ogni cosa, gli fa fare che cosa? Lodare il Signore. Ora fratelli, qua è difficile. Come fa un uomo che ha un tumore a lodare Dio? Come fa un uomo che ha un problema familiare a lodare Dio? Come fa un uomo che ha problemi economici a lodare Dio? Ma se tu lo fai, e qui il messaggio di questa sera, se tu lodi Dio, cioè se tu giungi al compimento della fede, perché il fine della fede ti porterà alla potenza di Dio, ad ottenere l'invisibile. Ma come tu puoi, alleluia, credere nell'invisibile? Se io dico io ho fede, però sono così, con la faccia mesta e piango, quella non è fede. Io non sto vedendo nell'invisibile, perché quella fede è soltanto lacrime. Non credo all'opera che Dio mi darà. Ma se la mia fede matura al tal punto di vedere la vittoria in funzione di quella promessa, cosa farò io? Io già la vedo per lo spirito, io già vedo il mio bel posto di lavoro, io già vedo i miei problemi risolti. Allora cosa posso fare? Mi verrà spontaneo di lodare e benedire il Signore. E allora lì comincerà qualcuno a dire: e sono pazzi, come fanno a lodare il Signore se non hanno il lavoro? Come fanno a lodare il Signore se le cose non stanno camminando? Perché la Chiesa guarda attraverso ciò che l'uomo non guarda, cioè nell'invisibile. L'uomo guarda con gli occhi fisici, ma noi guardiamo, pur avendo degli occhi fisici, a ciò che non si può vedere con gli occhi visibili. Guardiamo a ciò che è l'invisibile. E allora, mentre tu loderai il Signore per ciò che hai ricevuto, sai cosa avverrà? Che Dio stesso risolverà i tuoi problemi. Fratelli, non è che lo dico io questa sera, e quindi magari potrebbe rimanere la voce di un semplice uomo, ma ve lo dice la parola di Dio. Allora questa sera, da quest'oggi, qualsiasi cosa state chiedendo al Signore, e voi ci credete, perché voi credete nel Signore, credete nella sua parola, dovete ogni giorno dire: Signore, ti lodo perché mi hai dato il mio posto di lavoro. E qualcuno dirà: ma tu non ce l'hai. Ma io ce l'ho, perché Dio me l'ha dato, Dio me l'ha promesso attraverso la sua parola. Signore, ti lodo perché il mio fidanzato cambierà di carattere, perché mi fa fare abile. E lo stesso dirà la fidanzatina, e così lo dirà il marito, la moglie. Dovete credere e aspettare il buon procedere del Signore. Amen. Noi lodiamo il Signore Dio, e sappiate che nella lode c'è una grande potenza, una potenza che non può essere fermata da nessun ostacolo. Perché la lode è come se voi dicesse al Signore: ti amo, sono certo di te, sono certo che tu non mi abbandoni, e sono contento di averti quale sposo, perché sopra te non c'è nessuno, fuori di te non c'è nessuno, e fuori di te io non voglio nessuno. A Lui vogliamo dare la gloria e l'onore, per Gesù Cristo, lo sposo celeste, benedetti in eterno. Amen.